Lezione numero 20, seconda parte. Siamo sempre nella giornata del 4 di maggio. Allora, stavamo dicendo che questo è un punto importante perché poi su questo insisterà anche Figal nel primo testo che dovremo considerare. Il tempo non è più tantissimo, per cui spero quantomeno di fare in maniera, insomma, abbastanza approfondita la parte relativa a oggettualità, che ha anche un andamento abbastanza sistematico, per cui insomma è meno impegnativo dei testi di Gadamer, che avevano invece anche aspetti, diciamo, rapsodici, no, non sempre così lineari, per l'appunto. Ecco, questo è un punto importante, però, su cui potremmo vedere, insomma, una specie di sfida, di duello rusticano, no? Che sarà molto interessante da seguire. Ma oltre a questo, naturalmente, il saggio Parola e Immagine vuole anche tornare, come abbiamo detto, sul concetto di verità e proporre una modifica nella maniera di porre la questione del significato di verità. La volta scorsa abbiamo parlato di questa autotutela, di questa autoconservazione dell'opera, che certamente viene fuori, ma allo stesso tempo, mentre si vela, mentre si svela, è però messa in salvo, dice Gadamer, penultima riga di pagina 138, è messa in salvo nell'opera stessa e non già in quello che su di essa noi diciamo. E la conclusione, che è molto importante, l'opera resta sempre la medesima, pur se viene fuori in un modo particolare ad ogni nuovo incontro. Questa conferma della identità dell'opera, che appunto viene fuori, si esprime, si espone, ma non si consegna, dicevamo, si offre ma non si consegna. Ecco, questa condizione è molto importante perché aggiunge quell'elemento che Gadamer aveva introdotto del concetto di verità già in Verità e Metodo, e che poi si era un po' perso per strada quando Gadamer ha deciso di fare i conti veramente con questa idea di verità che gli proveniva da Heidegger, questa idea di verità come aletheia, come svelatezza. Ecco, in verità della in Parola e Immagine, a questo punto Gadamer è come se recuperasse un aspetto che gli stava particolarmente a cuore e lo inserisse, lo introducesse di nuovo in questa concezione che nel frattempo si è arricchita, si è sfaccettata, ma ecco, dicevamo di questa saldatura o di questo innesto che in qualche misura riesce, dove il contributo anche di Gadamer non è secondario. Quindi, secondo aspetto, quello della verità, e poi altra cosa fondamentale che vuole precisare Gadamer, a pagina 140, e cioè che il compimento, cioè quello che la traduttrice traduce con compimento e che è Vollzug, che io direi di tradurre invece con attuazione, che sarà poi la stessa traduzione che troveremo in Figal, che anche lui, insomma, utilizza spesso questo termine contrapposto a Bezug, che vuole dire invece riferimento, no? Il Vollzug è un modo di dare corso, di dare attuazione a qualcosa. La lettura di un testo è, per certi aspetti, la sua attuazione. Io porto alla parola questa scrittura che è puramente muta, in qualche modo le do vita e in certo senso la attuo, cioè la porto da una condizione potenziale a una condizione attuale, ma Gadamer qua torna di nuovo su questi aspetti che non sono mai sufficientemente chiariti, e cioè dice questo Vollzug, questo attuare, è un esercizio, abbiamo detto, fine a se stesso, e non è, diciamo, la riproduzione del processo che ha portato alla creazione dell'opera. Cioè la riproduzione, il concetto, il termine di riproduzione non è opportuno per, diciamo, descrivere il senso, il significato di questa attuazione. E poche righe sotto, sempre a pagina 140, seconda metà del testo, sia il concetto di produzione per la creazione artistica, per quella che abbiamo visto descrivere nei termini di poiesis, no? Poiesis, che ha a che fare certamente con la produzione. Ma nel caso della poesia, appunto, noi non abbiamo un prodotto che poi venga variamente utilizzato, no? Come nel caso del werk, dell'opera, noi non abbiamo un manufatto. Sono due, diciamo, strutture, sono due unità che poi a quel punto possono, nel momento in cui vengono attuate, possono sprigionare la loro forza, la forza della loro parola o la forza della loro immagine, no? E quindi diventano creative proprio nel momento in cui sono state create, no? È come se avessero. Allora, questi due concetti, questa coppia, dice Gadamer nuovamente, sono entrambi inadeguati perché nascondono la segreta ipseità del creare e del ricevere. Cioè, creare e ricevere in fondo sono la stessa cosa, ma non vuol dire che l'uno sia la riproduzione dell'altro, non vuol dire che ricevere sia riprodurre la produzione. Ipseità vuol dire qualcosa di più, sono sostanzialmente la stessa cosa e non l'uno la copia dell'altro. È evidente che chi guarda un quadro come spettatore, come puro e semplice spettatore, non è la stessa persona che lo ha dipinto. Ma nel guardare bene, cioè nel far uscire l'opera, perché questo è il punto, non basta guardare, bisogna imparare a guardare, bisogna imparare a far parlare l'opera, nell'entrare davvero in contatto con l'opera, quindi nel comprenderla, noi ci ritroviamo davanti alla stessa esperienza. Diciamo alla stessa evidenza, per meglio dire, che è appartenuta anche a chi ha prodotto l'opera. Non stiamo facendo la stessa cosa, ovviamente, ma alla fine di queste due diverse maniere di misurarsi con l'opera si arriva allo stesso risultato. E questo risultato qual è? È sempre lo stesso. Così è. Così vera, così essente, è questa specie di riconoscimento, di consenso, di assenso che noi alla fine siamo costretti a dare. È proprio così, che è la maniera con cui si annuncia sostanzialmente la verità. Questa formuletta, continua ad essere molto cara a Gadamer, sin dai tempi di Verità e Metodo, ma continua inevitabilmente a usarla. Allora, la creazione artistica, non è qualcosa che si possa fare, neppure rifare o riesperire. Leggo sempre nella metà inferiore di pagina 140. Abbiamo sempre detto che viene fuori e che c'è qualcosa che sta dentro. Stiamo parlando della creazione, ma non è possibile dire cosa e come venga fuori. Il pittore potrà dirlo del proprio quadro e pensare alla riuscita del suo lavoro, mentre chi lo contempla dal canto suo parteciperà concentrandoci su di essa con forza. Magari troverà che l'opera viene fuori oppure che in essa vi è qualcosa. Allora, entrambi a un certo punto si accorgeranno, l'uno dipingendo, l'altro guardando, naturalmente anche chi dipinge guarda la sua opera, no? Ma diciamo che il pittore guarda e fa, mentre lo spettatore fa all'interno del proprio sguardo, nel senso che esercita uno sguardo concentrato, parteciperà concentrandosi su di essa con forza, no? E alla fine entrambi diranno: va bene così, l'opera è finita, è fatta, è venuta fuori, in qualche modo è nata. Questo lo dirà il pittore a modo suo. Ma se lo spettatore è entrato davvero nell'opera, lo dirà anche lui. Questo è il punto, questa è l'ipseità, solo che noi non possiamo, diciamo, tradurre questa esperienza in un giudizio. Non possiamo oggettivare questa esperienza. Dice, non è possibile dire cosa e come venga fuori. Non possiamo dire cosa e come. Possiamo solo dire viene fuori, è venuta fuori. Questa esperienza, infatti, riguarda non qualcosa che noi conosciamo e quindi possiamo dire di vederlo e di riconoscerlo quando lo vediamo, no? Dato che noi non conosciamo ciò che a un certo punto viene fuori e però ci rendiamo conto che assolutamente qualcosa è venuto fuori, ecco, il fatto che noi non lo conosciamo significa che quel che viene fuori è ciò che non si è mai visto prima in questo modo, ciò che non si è mai sentito prima in questo modo. C'è una specie di rivelazione in questo. E Gadamer ci spiega bene anche in cosa intenda, no? Partendo soprattutto dalla pittura. Terza ultima riga di pagina 140. Persino quando si ha a che fare con un ritratto, se si conosce colui che è ritratto e si trova l'immagine somigliante, è come se non lo si fosse mai visto prima. Al tal punto è lui. Cioè, anche se noi conosciamo il soggetto che è stato dipinto, la persona che è stata ritratta, se il ritratto è davvero un'opera d'arte, guardando il ritratto, noi non ci possiamo limitare a dire che riconosciamo nell'immagine la persona che conosciamo più o meno bene. Non si tratta di questo, non si tratta di trovare una somiglianza facendo un confronto. Guardando il quadro dovrebbe, e spessissimo è capace di mostrarci qualcosa di quella persona o l'insieme di quella persona, come noi non l'abbiamo mai vista. Dunque, non si tratta di un vero e proprio riconoscimento, perché non si tratta di confrontare l'immagine con la realtà, cioè di leggere l'immagine in maniera referenziale, ma di nuovo nell'immagine, in maniera del tutto autoreferenziale, anche in questo modo, noi vediamo rivelarsi l'aspetto, diciamo, profondo, invisibile, mai visto, ma in qualche modo risolutivo che riguarda questa persona, che la coglie in una maniera senza precedenti. Questa dimensione del non avere precedenti è esattamente il senso di questo venire fuori. In fondo a pagina 141 c'è un passo molto importante che ci serve per avviarci a chiudere, naturalmente. Questo passo chiude appunto un po' tutto il nostro ragionamento. Perché? Perché dopo tutte queste, diciamo, osservazioni che si sono accavallate l'una all'altra, no? Che si sono sovrapposte ma anche integrate, dopo aver affrontato il problema della temporalità di questa esperienza attraverso il concetto di energeia, dopo aver quindi sottolineato l'aspetto di questa di questo verweilen, di questo intrattenersi di cui si pagina 136, dopo aver toccato la questione della verità, tornando a inserire questo aspetto di identità, di autoconservazione dell'opera, che è un punto fondamentale, e dopo aver precisato nuovamente, diciamo, che l'attuazione non è una riproduzione. Perché appunto c'è qualcosa di assolutamente nuovo, di inaudito che scaturisce, dopo questa serie di passaggi, Gadamer conclude dicendo: beh, insomma, adesso avete capito, no? Cioè, non possiamo più guardare a questa esperienza come magari potevamo immaginare prima. Diciamo, questo brano è davvero importante, una specie di epitome e apre sull'ultima parte relativa al concetto di lettura che viene ripreso naturalmente, non più come se ne parlava ad esempio in testo e interpretazione, ma in una chiave diciamo più generale, di cui adesso diremo, ma leggiamo brevemente questo passaggio perché è davvero importante. Allora, dice Gadamer, ma a questo punto non ci chiederemo più in cosa propriamente consiste un tale compimento, un tale Vollzug, come cominci, come finisca, quanto tempo duri, come si segua prima di scomparire, pur restando da qualche parte, da dove poi riesce a riemergere. Non ci poniamo più questa domanda. Cioè non affrontiamo più questa esperienza descrivendola come un lasso di tempo all'interno delle quali noi abbiamo fatto delle cose. L'abbiamo imparato, abbiamo imparato a non farci più questa domanda in questo modo, no? A non affrontare più, diciamo, la descrizione della nostra esperienza dell'arte come una serie di operazioni che noi facciamo e che sono successive una all'altra. Abbiamo imparato da chi? L'abbiamo imparato da Aristotele, grazie al concetto aristotelico di energeia, disimparando così a porre una tale domanda. Cioè, imparando a pensare attraverso quella identità del vedere aver visto, noi impariamo a non ragionare più in termini di inizio, fine, svolgimento, no? Perché siamo sempre all'interno di questa attività, la quale naturalmente, abbiamo detto, si accende con un atto di comprensione, no? Ma poi è come se si facesse il vuoto, letteralmente intorno a noi, e si aprisse una nuova possibilità che è data dal venire fuori dall'opera e dal nostro abbandonarci all'opera stessa. Dunque, basta, non dobbiamo più guardare a questa esperienza in questi termini, dice Gadamer. Certamente è un tratto di tempo, no? Questa esperienza dura un certo tempo, no? Io mi posso sprofondare e davanti a un'opera per quel tanto e non di più. Ma un tratto che nessuno misura e che nessuno trova né lungo abbastanza per la noia né breve abbastanza per lo svago. Questo è il nostro modo di viverlo. Dunque, non significa nulla, diciamo, ridurlo a un frammento di tempo in cui noi siamo stati occupati da una certa cosa e subito dopo saremo occupati da un'altra e poi da un'altra. Ecco, questa maniera di chiudere il discorso ci deve far pensare a ritroso al discorso stesso che abbiamo fatto.